Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Con Riccardo Righi alla regia continuano i nostri incontri con Edda Vidiz, che ci presenta il suo testo Trieste, dove nasce l'Adriatico, cullato dalla Bora. Ma prima torniamo a parlare delle musiche, che in questo lavoro radiofonico hanno una grande importanza per la loro funzione narrativa, certo, ma anche perché Edda Vidiz, come abbiamo ricordato, è l'autrice dei testi. E questo ci permette di approfondire il tema della musica come elemento significativo della sua produzione. In particolare voglio ricordare che ha scritto libretto e liriche di due musical per le musiche di Giorgio Argentin sulla storia di Trieste, e per le musiche di Umberto Lupi ha riportato in libretto e liriche la romantica storia di Massimiliano d'Asburgo nel musical Maximilian, il principe di Miramare, presentato anche a Vienna, è da ricordare. E voglio ricordare a proposito che ha messo in scena nel 2013 in versione integrale l'operetta Eden Tabarén, musicata da Tullio Esopi, spero di aver azzeccato gli accenti, già portata in scena a Monaco di Baviera con la regia di Ugo Amodeo. E allora, ecco, proprio il ricordo di queste esperienze, di queste rappresentazioni con location meravigliose a Trieste, ma anche in giro per l'Europa. Ecco, voglio chiedere a Edda Vidiz le emozioni legate alla messa in scena, legate alla scrittura di testi che diventano anche musica.
Da parte mia le cose nascono talmente improvvise e senza sapere neppure come e perché mi metto a scriverle e poi raggiungo una fine abbastanza piacevole sempre, perché la vita dobbiamo prendercela comodamente e piacevolmente. Io non riesco a farcelo, ma insomma vi auguro di farlo voi.
L'intenzione però c'è. Vorrei ritornare quando c'è stata la rappresentazione a Vienna. Tu c'eri?
Sì.
Io penso che, ecco, essere...
No, e ti dirò di più, che ho fatto una presentazione col PowerPoint anche, scritta in tedesco, no, io da una mia amica, e io conosco un po' il tedesco, ma non tanto da mettermi a parlare. L'ho fatta tutta in inglese, con i sottotitoli, loro venivano in tedesco, ma io naturalmente parlavo, ok, la stessa frase in inglese.
Una domanda che ti volevo fare è questo: quando le parole diventano musica, perché sì, tu hai l'ispirazione e poi scrivi, ma in effetti ci deve essere un accordo tra la parola scritta e la musica. Come avviene questo incrocio?
Dipende dalla frase che puoi trovare scritta o puoi sentire. Di solito anche la poesia, come probabilmente molti scritti, nascono da qualcosa che hai dentro di te, sì, ma probabilmente ce l'hai perché l'hai sentita. Da parte mia, tante volte, magari leggendo un giornale, vedo una frase, no, neanche una frase, due parole, e quelle due parole portano avanti tante, tante altre parole.
Perché queste due parole trovano risonanza nel tuo animo?
Ah beh, senz'altro, deve essere una risonanza, deve dirti qualcosa. Io spero sempre che siano cose gioiose, però anche le cose Talvolta anche le cose noiose che si possono mettere umoristicamente sulla carta, però deve senz'altro questo, deve essere qualcosa che hai già sentito, notato prima.
Qual è la rappresentazione che ti ha emozionato di più? Di un tuo spettacolo, ovviamente, di un tuo musical.
Di un mio musical? Beh, una che mi piace moltissimo è proprio Eden Tabarin. Eden Tabarin, che si svolge durante la Prima Guerra Mondiale, e proprio nell'Eden Tabarin e le persone che lo frequentano e i conduttori di questo Tabarin. Ed ha delle musiche, appunto scritte da Tullio Esopi, eccezionali, che veramente pongono tutta questa operetta, perché questa non è neanche un musical, un'operetta, la mettono su un livello che sovrasta le operette, perché le operette di solito sono sciocche. Le operette non... sì, c'è quella, la canzone bella dei due, innamorati o cose, ma l'operetta è... Invece Eden Tabarin ha tutto, ha emozione, ha sentimenti e non cade mai nel... quella verbo operetta che ormai può piacere poco.
Eden Tabarin è un locale triestino?
Sì, Eden Tabarin era situato dove adesso c'è il cinema Ambassador, mi sembra, quello con le... sul viale. Ed era appunto un tabarin, un cabaret. Proprio non è la storia di quello, però sapendo che lì... Come è nata questa? Sapendo che lì c'era un... L'avevo letto da qualche parte, ho anche trovato il... Chi era il vecchio?
Senti, Edda, volevo chiederti, a proposito di Eden Tabarin, sono nate prima le musiche o prima i testi?
No, prima i testi. Prima i testi. Perché di solito sono i musicisti che scrivono sui miei testi. Io ho scritto poche cose sulla musica. Perché deve essere una canzone che è proprio un canto, ma di solito tutti i musicisti, si vede che quando io scrivo per la musica, perché è molto diverso da quello che scrivo per la poesia, perché la poesia ha certi termini.
La diversità che cosa consiste?
Quello che senti nell'animo.
Quindi i contenuti?
I contenuti, ma anche la musicalità che ti danno, che ti dà le stesse parole che scrivi.
Quindi è una ricerca sulle parole.
Sulle parole, ma più che sulle parole, sì, anche sulle parole, ma devi avere... La musica è matematica. E qui io certe volte faccio un po' di fatica perché devo contarmi i tempi e tante volte le bellissime parole che ho scritto... Non hanno quel tempo.
Come la metrica?
Ecco, la metrica. Cioè, mentre nella poesia tu la metrica la fai e puoi anche dimenticarti di altre cose. Cioè, l'hai fatta, l'hai scritta, bella questa poesia, sì, ma non vai... Invece nella musica bisogna seguire la metrica, perché sennò... E tante volte, perché ovviamente mi sono successe moltissime volte che va tutto bene. Io do il testo, anche perché me lo sono sentita dentro, canticchiato, naturalmente canticchiato a modo mio, non a modo del compositore, ma che il testo mi piace, lo do al compositore, il compositore arriva fino a un certo punto e lì si ferma, oddio, o anche in parecchi punti. Allora in quel momento ritorno io per mettere a posto quelle parole meravigliose che avevo scritto, cercando di metterle con sinonimi, con accorciarle e così. E dire la verità, molte volte la canzone diventa ancora più bella, forse perché ci ho pensato un po' di più sopra.
La canzone che c'hai di più nel cuore, che hai scritto tu, la canzone che ti fa sognare di più.
Sai cosa? La canzone che ho scritto è proprio quella che ho mandato via ieri al giornalista. Trieste cussi languida, di stirada rente il mar, però ho anche notato una cosa, che più delle volte quello che io credo sia il mio capolavoro alla gente non dice niente. Poi quando io scrivo delle, per me delle cosine, oddio, quello, chi lo leggerà, chi lo farà, invece la gente si appassiona. Quindi dobbiamo stare attenti noi scrittori, perché prima dobbiamo sempre fare una pre-consulenza a tutti gli amici e parenti, perché non è detto che quello che tu hai scritto e pensi sia bellissimo piaccia anche agli altri.
Prima di iniziare la lettura, un accenno alla puntata precedente. Dopo un millennio di orde barbariche, finalmente i tergestini diventano liberi cittadini di un comune libero. Le 13 casate vogliono il potere, ma anche l'ambizioso Marco Ranfo. E poi lo sterminio dei Ranfi è scritto negli statuti, ma la storia non ci racconta il perché. Certo, il sospetto rimane. Marco vuole impadronirsi della città, ma le casate furono leste a tagliargli le gambe. Tergeste ha bisogno di un protettore, meglio in terra d'Austria, distante quel tanto da non mettere troppo il naso negli affari tergestini. E Leopoldo d'Asburgo, diventato signore di Trieste, quando visita la città scopre per la prima volta l'azzurro del golfo. Allora, disse, è qui che nasce il mare.
Trieste, canto di sirena, chiama mille e mille vele a giostrar nel vento. Vento di bora, vento di buriana, vento teso e fresco della barcolana. Scirocco, che sa di calda estate, Bavisella, fresca di primavera. Là, dove nasce il mare, Adriatico inizia a cantare.
Nell'anno Domine 1660, Leopoldo I d'Asburgo, arciduca d'Austria, imperatore del Sacro Romano Impero e signore di Trieste, visitò la sua e nostra piccola città, scoprendo per la prima volta l'azzurro del nostro splendido golfo. Poiché parlava in italiano non solo in famiglia, ma anche nella corrispondenza con l'odiato re di Francia Luigi XIV, esclamò tutto felice:
Wunderbar, ma allora è qui che nasce il mare!
E poiché era un uomo perspicace, a parte la bellezza del calar del sole all'orizzonte, intuì subito che dal nostro splendido golfo Adriatico avrebbe potuto far navigare l'Austria fino alla fine del mondo. Ma poi, preso dalle guerre contro i turchi, se ne dimenticò, fino a che, 43 anni dopo, dopo una notte insonne causata dai capuzzi garbi mangiati la sera precedente, Leopoldo I sognò di essere sul mare di Trieste, con il tambureggiar delle onde sulla chiglia e il sussurrar della bora nella sua fluente parrucca.
Poldino, piantala di giocare alla guerra e pensa invece a riempire le casse vuote del tuo arciducato.
Aumentare le tasse? No, mi taglierebbero la gola.
Potresti chiedere un armistizio
a quell'idiota con la puzza sotto il naso del Luigi, che si crede re sole? Chiedere un armistizio? Mai, meglio la morte.
Allora accetta il piano B.
Napoli se la può anche prendere, tanto a me quel pomodoro americano mi facilita di stomaco, ma perdere Milano, la cultura italiana, le sue belle tuse, ma tu da che parte stai?
Dalla parte dei triestini e anche dei quarnerini, anche se loro non lo sanno ancora, babbeo. Te lo avevano pur chiesto di aiutarli, che affrancando il loro porto da alcuni dazi...
E io che pensavo parlassero del vino di Porto. Non chiedevano di far arrivare il vino di Porto dal Portogallo in Porto Franco, ma volevano il Porto Franco per tutto il loro commercio via mare.
E fu così che dopo un lieve ritardo la corte di Vienna cominciò a dedicare un po' più del suo tempo al problema del commercio marittimo delle vecchie province, con la geniale pensata di aprire un porto franco. E per lanciare l'impresa, invece di puntare subito su Trieste, i ministri e funzionari di Vienna incominciarono a chiedersi:
ma dove apriamo questo porto franco?
A Duino.
San Giovanni al Timavo.
Cervignano.
O Aquileia.
Di Trieste e Fiume manco una parola. Sarà il figlio secondogenito di Leopoldo I, Carlo VI, che riuscirà a portare a Trieste il porto franco, magari minacciando i suoi parrucconi ministri. Se il governo non appoggia il progetto di rilancio dei nostri commerci via mare, le navi me le acquisto di tasca mia e dopo vi metto tutti ai remi sino alle Americhe. E sebbene i ministri di Carlo VI non sapessero manco cosa fosse il mare, pian pianino lo assecondarono. E così toccò proprio a lui, il padre di Maria Teresa, dare il via alla grande impresa marittima austriaca che ha preso il largo proprio dal nostro golfo.
Il tempo continua la sua corsa e porta in visita a Trieste Carlo VI, proprio quell'imperatore che ci guarda ancora dal bel monumento tutto in pietra bianca di Nabresina, nella piazza più bella della città, la Piazza Grande.
Unità, quando si scrolla via la luna di dosso, si colora di polvere d'oro per farsi corteggiare dalla pioggia e dal bel tempo. Piazza Unità, a ridosso di un mare sempre vivo, aperta all'ora del mezzogiorno, a tanta gente meno sola né girarle attorno. Piazza Unità, vecchio salotto di città che mi ha gettato via perché ero mani vuote, ubriaca di nostalgia, un'ala rotta che non so curare. E sto girando su me stesso in un mondo che non lascio andare gli stranieri. Pensare che non la può cambiare. Piazza Unità, povera piazza che non vuoi più dire nulla, t'hanno troppo cambiata, t'hanno ricacciato in gola le tue canzoni. Piazza Unità, a ridosso di un mare sempre vivo, piccolo folle mondo dentro una domenica mattina così tutta tristina. Cambiare.
Carlo VI, padre di una figlia di nome Maria Teresia, era un grande imperatore e vedeva lungo e vedeva largo e proclamò Trieste Portofranco e fu tutto un batter di mani illiriche, italiane, greche, turche, alemanne, ebraiche, armene, francesi, inglesi, olandesi, per non parlare delle mani fredde del nord. L'allegre bandiere in carneval di colori sventolano su Trieste, ma la bandiera più allegra è quella che sventola in allegria d'affari sul porto franco di Trieste. Anche gli imperatori muoiono e muore Carlo VI per aver mangiato un piatto di funghi, piatto, come disse Voltaire, che cambiò il destino d'Europa e non solo per l'Europa, ma anche per Trieste, e lo cambiò in una piramide di tutto benessere. Dopo Carletto arriva la figlia Maria Teresa, che apre gli occhi alla realtà del buon governo, pronta con le sue riforme, le famose riforme teresiane, piene di illuminismo e di libertà. E avanti Trieste, anno su anno sempre più ombelico del mondo, dove tutto diventa storia, in parte letta o ascoltata dai nostri vecchi, o magari in parte vissuta, e loro la possono ricordare meglio di noi. E allora? Allora noi ci salutiamo qui.
Dove nasce l'Adriatico, cullato dai refoli di Bora.
E parlando in Triestin Doc?
Dove nasce l'Adriatico, ninado dai refoli di Bora.
Trieste, Europa piccola, un posto che non c'è, riflette solo l'anima di un sognatore come me, che la guarda con gli occhi della fantasia, ribelle come poche, Trieste, sono mia. Come un cielo di nuvole, come un mare in tempesta, come la sera di un giorno di festa. Trieste cambia sempre, Trieste è sempre uguale, un posto che non c'è, un posto da cercare. Trieste, Europa piccola, un punto nella geografia che ti lega per sempre, come un amore con gelosia.
Sempre con amore e gelosia.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici triestine a cura di Mariella Grande.